Buongiorno a tutti, ben trovato anche chi è tornato dalle vacanze. Ringraziamo il Signore perché questa mattina, tramite lo Spirito Santo, come sempre fa d'altronde, ha introdotto questo culto tramite Giuseppe, parlandoci di un segno nella carne che è la circoncisione. Certo, chi più di te può parlarne della circoncisione, Giuseppe, ne avrei fatte tante. Oggi non parlerò della circoncisione, ma parleremo di altri segni, che sono i segni degli ultimi tempi. Recentemente abbiamo portato uno studio sui primi capitoli della Bibbia, sulla Genesi, sulla creazione. Con questi messaggi parleremo invece dell'ultimo libro, soprattutto della Bibbia, che tutti conosciamo, che è l'Apocalisse. Se mi mandi la prima diapositiva. Che in realtà si chiama il libro della Rivelazione, però è più conosciuto come Apocalisse. Anche per motivi di tempo non sarà uno studio dettagliato sui singoli capitoli di questo libro, ma mi soffermerò soprattutto su alcuni aspetti che annunciano e che precedono la grande tribolazione. Sono stato spinto allo studio di questo libro anche perché ero alla ricerca di risposte per quello che vediamo accadere tutti i giorni nei nostri telegiornali, soprattutto pensando al popolo di Israele e a quello che sta succedendo in quella terra. Quando noi pensiamo all'Apocalisse, forse anche spinti dal modo in cui il mondo vede l'Apocalisse, forse pensiamo a qualcosa del genere. Un'immagine di distruzione, di catastrofi, di qualcosa di appunto catastrofico. Queste sono immagini tratte da un film hollywoodiano che parla dell'Apocalisse. Ma il significato appunto di Apocalisse è un altro. La parola Apocalisse viene dal greco apocalipto, che significa senza nascondere. Apo vuol dire senza e calipto vuol dire nascosto, quindi senza nascondere. Quindi il significato del termine significa appunto svelare, scoprire, rivelare, per quello è il libro della Rivelazione. Leggiamo i primi versetti di questo libro, li leggiamo insieme. Dicono così: Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve, e che gli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Egli ha attestato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto. Beato chi legge, e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Come abbiamo detto prima, proprio l'inizio del primo versetto dichiara che questo libro è una rivelazione. Quindi porta alla luce questo libro le cose che Gesù stesso vuole farci conoscere e che ha rivelato appunto a Giovanni tramite un angelo. Quindi questa rivelazione è stata data ai suoi servi, ovvero ai credenti, quindi a noi, delle cose che devono avvenire nel tempo. Prima di andare avanti, volevo sottolineare un po' l'attenzione sul versetto 3, dove dice: Beato chi legge, e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Volevo sottolineare queste parole perché qui in questo versetto è nascosta una benedizione particolare, cioè un premio specifico per chi si dedica allo studio e all'ascolto di questa parte della scrittura. Quindi, fratelli e sorelle, Lo studio della profezia dona un amore e un desiderio ardente per il ritorno del nostro Signore Gesù. A quei credenti che amano e attendono il suo ritorno, sappiamo bene che è promessa anche una corona speciale, ma al di là del premio futuro, già adesso chi studia queste parole riceve delle benedizioni. Uno dei periodi descritti in Apocalisse è un periodo che determina in maniera molto precisa un prima e un dopo. Questo periodo durerà 7 anni, appunto, è la grande tribolazione. Risulta importante per noi credenti capire che è necessario vegliare. Questa azione è tenuto ogni credente, quindi ogni credente è tenuto a vegliare su quello che succede. Per capire l'avvicinarsi di questi eventi è importante studiare appunto la sequenza degli eventi che precederanno appunto questo periodo della tribolazione. Nelle scritture sono elencati in maniera abbastanza evidente 9 eventi che devono precedere questa situazione che è la tribolazione. Però prima di parlare di questi eventi volevo fare una piccola premessa sul come bisogna imparare a leggere gli eventi storici che vediamo accadere. E per capire questo metodo dobbiamo ricordare quello che la scrittura dice in Deuteronomio 32, versetti da 8 a 9. Dice così: quando l'Altissimo diede alle nazioni la loro eredità, quando separò i figli degli uomini, egli fissò i confini dei popoli, tenendo conto del numero dei figli di Israele, poiché la parte del Signore è il suo popolo, Giacobbe è la porzione della sua eredità. Da questo passaggio capiamo in maniera molto evidente che il popolo di Israele è l'eredità che il Signore ha riservato a se stesso. Sappiamo bene che Israele è il popolo di Dio. E nella scrittura è affermato che il popolo di Israele va osservato perché dal nostro punto di vista quello che succede a Israele segnala quello che succederà anche nel futuro. Quindi possiamo dire che Israele è l'orologio che Dio ci ha dato per capire quello che sta succedendo, l'orologio per leggere i tempi. Quindi osservare gli eventi storici in una prospettiva che tenga in considerazione cosa comporta quell'evento per il popolo di Israele è la chiave di lettura che ci permette di dare il giusto significato alle cose. Il primo evento, quindi, che andremo ad osservare è l'evento che è stato con la prima e la seconda guerra mondiale, seguite questi eventi dalle carestie e dai terremoti. Possiamo tranquillamente affermare che noi oggi, in questo momento, stiamo già vivendo alcuni eventi degli ultimi tempi. Alcuni sono passati come questi. Alcuni eventi passati segnalano appunto l'avvicinarsi dei periodi descritti nella grande tribolazione. Il primo evento già adempiuto, quindi, è appunto la prima guerra mondiale, seguita a distanza di poco tempo dalla seconda guerra mondiale. La profezia che molti teologi e commentatori riferiscono a questi eventi la troviamo in Matteo, il capitolo 24, versetti da 1 a 8, che ho trascritto sulla diapositiva. Dice così: mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli rispose loro: vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. Mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo: «Dicci, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» Gesù rispose loro: «Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo: Io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi. Infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine, perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori». In questo brano, quindi, ci accorgiamo che i discepoli chiedono in maniera molto esplicita a Gesù almeno tre domande. La prima, chiedono quando avverranno queste cose. La seconda domanda, chiedono quale sarà il segno della tua venuta. E la terza domanda, chiedono quale sarà il segno della fine dell'età presente. Quando avverranno queste cose? La prima domanda trova risposta nel brano parallelo a quello che abbiamo letto, che si trova in Luca 21, versetti da 20 a 24. Cosa dice? «Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti, e quelli che sono in città se ne allontanino, e quelli che sono nella campagna non entrino nella città, perché quelli sono giorni di vendetta, affinché si adempia tutto quello che è stato scritto. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira su questo popolo. Cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli. E Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti». In questa immagine che penso molti di noi conoscono, si trova scolpita sull'arco di Tito a Roma, davanti al Colosseo, vediamo proprio rappresentata il bottino che i soldati romani hanno fatto nel Tempio di Gerusalemme, che hanno distrutto. Qui vediamo la menorah, proprio il candelabro che era nel Tempio, che viene portato via, insieme a tutto il resto. Questo evento ha segnato appunto quello che abbiamo letto descritto in questo passaggio, quindi la distruzione della città di Gerusalemme, la deportazione del popolo ebraico, deportazione in tutti i paesi del mondo, come abbiamo visto, e il fatto che Gerusalemme non sarebbe più appartenuta al popolo di Israele per un periodo di tempo, o meglio, sarebbe stata calpestata anche da altri popoli, come vediamo accadere oggi. Se io chiedo a qualcuno di voi qual è la capitale della nazione di Israele, spero che nessuno pensi sia Gerusalemme, perché la capitale è Tel Aviv, in quanto Gerusalemme non è la capitale di questa nazione. La risposta alla seconda domanda, quale sarà il segno della tua venuta, la troviamo in Matteo 24, versetti da 29 a 31. Dice così: «Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'Uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'Uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con un gran suono di tromba per riunire i suoi eletti da quattro venti, da un capo all'altro dei cieli». Questo è uno dei versetti che spesso crea confusione anche negli ambienti evangelici, perché sembrerebbe, da questo versetto, che la Chiesa, quindi i credenti, vengano portati via con Gesù dopo la grande tribolazione. questo evento parla del ritorno di Gesù, non del rapimento della Chiesa. Quindi questo è il motivo della confusione. Quindi questo sarà il segno della venuta di Gesù. La terza domanda, quale sarà il segno della fine dell'età presente? La terza domanda contiene un'espressione tipicamente ebraica del tempo, l'età presente. Gli ebrei usavano distinguere l'età presente dall'età a venire e si riferivano all'età presente definendo l'epoca durante la quale ancora non era comparso il Messia. L'età a venire invece sarebbe stata l'epoca in cui sarebbe comparso e avrebbe regnato il Messia. Quindi gli ebrei distinguevano l'età presente dall'età a venire in base a questo elemento. Alla terza domanda Gesù risponde in due momenti. Infatti in un primo momento spiega quello che non sarà il segno della fine dei tempi e dopodiché invece specifica quello che veramente sarà il segno. I versetti da 4 a 6 che abbiamo letto prima dicono delle cose. Allora, intanto definiamo quelli che non sono i segni della fine dei tempi. Al versetto 4 Gesù dice: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo, ne sedurranno molti. Questo non è un segno della fine dei tempi, è semplicemente qualcosa che avverrà prima della fine dei tempi. Invece i segni della fine dei tempi vengono definiti dal versetto 6 al versetto 8 e dice: voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre, guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine, perché insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Quindi, il fatto che ci saranno falsi messia, il fatto che ci saranno guerre e rumori di guerre, devono essere cose che avvengono, ma non sono ancora la fine. Invece il versetto 7 ci dice che insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno, e ci saranno carestie e terremoti. Questi invece saranno l'inizio, segneranno appunto l'inizio. Gesù quindi rivela in maniera precisa l'unico evento che indicherà l'inizio della fine, e questo segno sarà appunto quando si solleverà un popolo contro popolo, regno contro regno, e a questo si andranno ad aggiungere terremoti e carestie. Ed è chiaramente dichiarato che queste cose non saranno che l'inizio delle doglie del parto. In tutta la parte profetica della scrittura, la fine dei tempi è rappresentata con il termine doglie e si riferisce proprio alle doglie del parto, che ovviamente ogni donna che abbia avuto un figlio ha sperimentato. Quindi proprio come una donna che durante il travaglio prova dolori sempre più forti prima di dare alla luce il proprio bambino, così sarà durante gli ultimi giorni di questa epoca storica, dove si attraverserà una serie di dolori di parto. Durante questo momento questi dolori saranno, queste sofferenze saranno sempre più forti e drammatiche, per poter dare inizio a una nuova era e quindi dare alla luce il regno messianico. Diventa quindi essenziale determinare il significato della frase si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Anche questa frase nel contesto ebraico nel quale fu pronunciata, un'espressione che indicava un conflitto globale, quindi non un conflitto per esempio tra i romani e i giudei o tra i romani e i germanici, ma un conflitto che coinvolgesse tutti i popoli della terra e tutti i regni dei popoli tra di loro. Quindi è un'espressione ebraica che indica un conflitto di ordine mondiale. Alla luce dei resoconti storici, oggi possiamo affermare in maniera molto chiara che la prima volta che è avvenuto un conflitto veramente di ordine globale è stato con la Prima Guerra Mondiale. E pensando alle due guerre mondiali, la prima e la seconda guerra mondiale, perché possiamo dire che non è, dobbiamo aspettare un'altra di guerra mondiale, anche se potrebbe accadere? Perché la prima e la seconda guerra mondiale hanno comportato degli eventi importanti, non tanto per la distruzione e la morte che hanno comportato, ma perché hanno cambiato il destino del popolo di Israele. A parte le grandi persecuzioni che il popolo di Israele ha subito anche durante la prima guerra mondiale, ma soprattutto con l'olocausto della seconda guerra mondiale, questi due avvenimenti hanno procurato nella prima guerra mondiale l'energia e anche le spinte per il movimento sionista, che è il movimento che ha preparato il ritorno di Israele nel proprio territorio. La seconda guerra mondiale invece ha posto in maniera concreta le basi per stabilire lo Stato di Israele. Quindi queste due guerre mondiali hanno sicuramente sconvolto l'esistenza umana, ma sicuramente segnato un punto storico nuovo per il popolo di Israele. Vi mostro un breve filmato in cui Paolo Mieli spiega meglio di me quello che è successo tra la prima e la seconda guerra mondiale per Israele. Se me lo fai partire. Forse non va. Beh, se non funziona non fa niente. Quello che dice Paolo Miele è quello che vi ho appena spiegato, solo che lo dice meglio. Grazie. Alle guerre mondiali, quindi, che hanno portato questi grandi eventi, nel passaggio profetico di Gesù dice che seguite da carestie e terremoti. E tutti noi sappiamo che con la guerra prima guerra mondiale soprattutto c'è stata una grande carestia, soprattutto in Europa, perché tutte le materie prime e anche gli alimenti erano destinati agli eserciti, per cui la popolazione mondiale ha sofferto la fame in quel periodo. E non solo questo, consideriamo che tutto il terreno coltivabile, soprattutto a livello europeo, era devastato da quella che è stata la distruzione di queste guerre. Ma non solo, durante la prima guerra mondiale, anzi subito dopo la prima guerra mondiale, è venuta la catastrofe dell'epidemia dell'influenza spagnola. Anche qui questo era un video che spiegava bene cosa è capitato, ma diciamo soltanto che l'influenza spagnola ha mietuto tra i 23 milioni e i 50 milioni di persone, oltre ai morti della prima guerra mondiale. A parte questo, ricordiamo che tra il 1920 e il 1950 ci sono state una serie di carestie in Cina che in maniera diretta hanno portato alla morte di circa 50 milioni di persone. Forse su un miliardo di persone fa poco conto, però 50 milioni di persone è la popolazione italiana, per farci un'idea. Ancora, sempre in quel periodo, un'altra grande carestia è avvenuta in Russia e anche in quel caso c'è stata la morte di solo 5 milioni di persone. A parte questo, i terremoti. E quando pensiamo ai terremoti, non dobbiamo pensare a terremoti forti o come i terremoti che avverranno durante la grande tribolazione, che saranno terremoti che porteranno devastazione totale, ma è la quantità di terremoti che avvengono, che fanno la differenza. Ho segnato qui una lista dei terremoti di magnitudo superiore a 6, quando sono avvenuti e i morti che hanno provocato. Ne ho riportati moltissimi, però vi leggo solo quelli più letali. In Italia nel 1908 120.000 morti, nella Cina 200.000 morti, In Giappone 143.000 morti, in Cina 200.000, in Russia 110.000, in Cina 255, fino al 1999 in Turchia con 15.600 morti. Ma forse ci dicono poco. Nel XIV secolo sono stati registrati in tutto 157 terremoti superiori al sesto grado. Nel XV secolo 174 terremoti, nel XVI 257, nel XVII secolo 278, nel XVIII 640 terremoti, nel XIX 2119 terremoti. Nel XX secolo sono stati registrati fino a questo momento qualcosa come quasi 900.000 terremoti. Quindi vedete l'ordine crescente di numerosità degli eventi, e sono segnati solo quelli superiori al sesto grado. Quindi, man mano che il tempo scorre, i terremoti aumentano di frequenza, ma soprattutto dal XIX secolo vedete quanto è aumentato rispetto ai secoli precedenti, in concomitanza con le prime e seconda guerra mondiale. Quindi, non so se questo video funziona, neanche. In questo video si vede proprio in maniera dinamica, dal 1946 al 2011, mi pare di ricordare, tutti i vari terremoti che sono avvenuti nel mondo. Quei bollini arancioni sono quelli più forti, che superano il nono grado della scala Richter, e la parte viola sono i maremoti. Non si vede perché non è dinamica, però quando alla fine del filmato si vede che il mondo è completamente avvolto di terremoti a partire dal 1900 in poi. Quindi, fratelli e sorelle, alla luce di quanto detto, questo primo dei nove eventi, quindi le guerre mondiali seguite da carestie e terremoti, sembrerebbe adempiuto proprio nei primi anni, nei primi 50 anni del 1900. È segnato quindi l'inizio di una serie di eventi che vedremo con le prossime meditazioni, che segneranno appunto l'avvento della grande tribolazione. Passando alle conclusioni, tornerei al versetto 3 del capitolo 1, rimarcando ancora una volta l'importanza della profezia nello studio che ogni credente deve fare della parola. Dice così: beato chi legge, beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Cosa vuol dire fare tesoro? Lo spiega Matteo 6,21. Dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Fare tesoro vuol dire tenere a cuore qualcosa. Vuol dire dedicare la propria attenzione, i propri pensieri primari a quel tesoro. E lo studio della profezia deve essere uno di questi tesori che dobbiamo conservare nel nostro cuore. Quindi il Signore oggi ci chiede di fare proprio tesoro delle parole di questo libro, per fare in modo di avere a cuore, appunto, dedicare tempo, dedicare impegno alla lettura e allo studio della rivelazione, per non farci cogliere impreparati dagli eventi che questo mondo ci pone davanti. Quando nei telegiornali che ho osservato in questi periodi riguardanti la nazione di Israele, spesso mi viene da dire o da pensare: certamente il popolo di Israele, anzi Netanyahu, che è il presidente dello Stato di Israele attuale, in certi momenti è indifendibile da un punto di vista umano. Cioè, se pensiamo alle azioni, alle decisioni che prende, da un punto di vista umano, facciamo fatica a prendere le sue difese. Però, fratelli e sorelle, la Bibbia ci chiede, la Scrittura ci chiede invece di difendere questo popolo a tutti i costi, perché è la sua pupilla. Quindi chi tocca Israele, sappiamo che il Signore stesso interviene in sua difesa, per cui dobbiamo fare attenzione anche a quello che pensiamo quando vediamo certi eventi, se non conosciamo quello che c'è dietro a quell'evento e quello che quell'evento deve portare poi nel tempo. Per cui, fratelli e sorelle, nelle prossime occasioni approfondiremo questi aspetti. Vi ringrazio per l'attenzione.